In questo podcast verranno trattati argomenti che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni ascoltatori. Le parole da utilizzare per raccontare la storia di oggi non sono di semplice scelta. Occorre farlo con cura, con rispetto, empatia, ma soprattutto umanità. Non è mai semplice parlare di bambini, soprattutto quando vicino a questi ultimi viene affiancata la parola morte, der Tod in tedesco. Quella lingua così dura e incomprensibile per molti, soprattutto per quelli che arrivavano al cosiddetto binario della morte, durante il freddo inverno polacco. Ma eventi come questi vanno ricordati, vanno meditati e riflettuti, affinché la storia non si ripeta, affinché l'uomo possa trovare una strada migliore per se stesso e per gli altri. Il protagonista di questa storia è stato uno dei medici più controversi in assoluto. È stata della genetica, dell'antropologia e portatore di atrocità che mai verranno dimenticate. Si chiamava Mengele, Josef Mengele, noto a tutti come il dottor Morte. Josef Mengele nasce il 16 marzo 1911 in Germania, a Günzburg, in un clima dove il paese si preparava ad affrontare il primo conflitto mondiale. Era il terzo di tre fratelli e suo padre Karl possedeva una fabbrica che produceva macchine agricole, mentre sua madre Walburga era una casalinga. La famiglia del piccolo Josef, soprattutto da parte di sua madre, era una famiglia cattolica, divisa ben presto dalla guerra, soprattutto nel momento in cui suo padre fu chiamato al fronte occidentale. Nel 1918 la guerra si concluse, lasciando alle sue spalle una Germania umiliata dal Trattato di Versailles, ridotta in pessime condizioni e poche prospettive. Fu proprio questo il periodo cruciale che segnerà per sempre la vita di moltissimi esseri umani. Infatti questo clima di insoddisfazione e malcontento fece spazio alla nascita di nuovi movimenti considerati estremisti, tra cui il nazionalsocialismo, che raccolse le sue prime adesioni proprio in Baviera, dove il piccolo Mengele abitava. Come si può crescere con idee diverse se il clima da cui era circondato Josef era costellato da teorie sulla purezza della razza e odio? Le cose infatti proseguirono come previsto. A soli 16 anni aderì alla Lega Pangermanica della Gioventù, una sorta di organizzazione razzista e antisemita di estrema destra. Dopodiché nel 1930 espresse apertamente le sue volontà, che si discostavano categoricamente dagli attrezzi agricoli di suo padre. Sì, perché Josef voleva fare il medico, voleva stupire tutti, e così si iscrisse alla facoltà di medicina. D'altronde Josef proveniva da una famiglia di classe medio-alta, conduceva una vita agiata, ricca di lussi e feste mondane, costellata da un'ideologia fondata dal leader del Partito Nazionalsocialista, Adolf Hitler. Ci si chiede molto spesso come possa essere possibile che un uomo che avesse intrapreso un percorso universitario per diventare medico potesse qualche anno più avanti compiere le peggiori atrocità che l'essere umano potesse mai immaginare. Beh, non è difficile fornire una risposta, seppur surreale. Il clima accademico di quegli anni, infatti, si fondava principalmente su solide basi. L'eugenetica, ossia dar vita alla razza perfetta. L'eutanasia, il potere decisionale che lo Stato poteva esercitare sull'eliminazione di soggetti considerati non puri per la società. E la sterilizzazione di quei soggetti che appartenevano alla razza inferiore. Josef ben presto abbraccia tutto questo. Aderisce al partito nazista e si laurea in antropologia, alla Ludwig Maximilian, presentando una tesi dal titolo «Ricerca morfologico-razziale sul settore anteriore della mandibola in quattro gruppi di razze». Il vero punto di svolta per il fervente Mengele, però, arrivò nel momento in cui riuscì ad intraprendere una collaborazione con un noto medico di quei tempi, tale Verschuer, famoso in particolare per le sue ricerche sulla genetica ed i gemelli. La parola gemelli e il cognome Mengele lo sappiamo bene. Sono due parole che ancora oggi risuonano ridondanti nelle menti di chi ha vissuto in prima persona la follia nazista. E non solo. Una vera e propria ossessione che lo porterà ad intraprendere un dottorato in medicina e ad entrare nelle SS. Un anno dopo, nel 1939, sposò la giovane Irene Schönbein, matrimonio che venne approvato dalle stesse SS in seguito ad una certificazione che attestasse la purezza della razza ariana della donna. Dopo il conflitto mondiale e due croci di ferro meritate in battaglia, arrivò per Josef la sua occasione. Nel 1943, infatti, divenne responsabile medico presso un campo di concentramento situato in Polonia. Parliamo tristemente del campo di Auschwitz-Birkenau. È proprio così che nasce il dottor Morte. Ad Auschwitz Mengele divenne medico nel campo nomadi del settore chiamato BLLE e più tardi capo medico di Birkenau. Molto spesso confondiamo lo scopo di questi campi. Auschwitz era difatti un campo di lavoro, mentre Birkenau un campo di sterminio e come tale aveva lo scopo di eliminare il maggior numero di prigionieri, tra questi ebrei, zingari, omosessuali, prigionieri politici, russi, disabili. Mengele in questo clima di terrore e orrori si occupava del cosiddetto smistamento. Giornalmente infatti arrivavano al campo convogli di prigionieri che dovevano essere smistati. Venivano divisi gli uomini dalle donne e dai bambini. Dopodiché avveniva la selezione, molto spesso svolta da Mengele stesso. Con un solo cenno della mano, la vita di migliaia e migliaia di persone si divideva tra la vita e la morte. Nel campo, oltre ai vari block per i prigionieri, c'erano i cosiddetti Kinderblock, destinati ai bambini, quelli fortunati e allo stesso tempo condannati a una strada che si chiamava Mengele. È il caso di Andra e Tatiana Bucci, insieme al cuginetto Sergio. Un giorno arriva nel blocco un uomo alto, magro, con i capelli scuri tirati indietro e un bel sorriso. Chi vuole vedere la mamma, faccia un passo avanti. Le sorelline Bucci erano così identiche che vennero scambiate per gemelle e destinate agli esperimenti di Mengele. Vivevano nel Kinderblock con gli altri bambini ed erano sorvegliati da una Blokova, una donna ostile e perfida, che però per qualche motivo aveva stretto un legame con loro. Ad oggi non sappiamo se fu quel legame a salvare la vita delle due bambine, ma quella mattina la donna le prese da parte e disse loro che di lì a poco sarebbe arrivato un dottore, che avrebbe chiesto a tutti i bambini di fare un passo avanti se avessero voluto rivedere la mamma. La Blokova raccomandò alle sorelline Bucci di non fare nessun passo, di non muoversi per nessun motivo. Così le bambine lo comunicarono anche al cuginetto Sergio. Come da copione, Mengele non tardò ad arrivare, e a quella fatidica domanda, ricca d'inganno, fu proprio il piccolo Sergio a fare un passo avanti, insieme ad altri 18 bambini. A queste parole il destino di Sergio fu ben diverso dalle sorelline Bucci, oggi testimoni degli orrori della Shoah. Il piccolo, insieme agli altri bambini, fu condotto ad Amburgo, nel campo di Neuengamme, e lì, utilizzato come cavia per gli esperimenti, arrivò ben presto alla fine. I bambini infatti non potevano essere testimoni di quelle crudeltà, andavano eliminati, e lo fecero. Andrea e Tatiana non videro mai più Sergio. Nel Block 10, il blocco numero 10, Mengele continuava i suoi esperimenti umani. Si dedicava ad operazioni che prevedevano mutilazioni senza alcun tipo di anestesia. La sofferenza dei pazienti era qualcosa di inimmaginabile. Iniettava virus come il tifo, la lebbra. Sottoponeva in particolar modo i gemelli a qualsiasi tipo di atrocità, arrivando a creare gemelli siamesi, cucendo gli uni con gli altri. La sua squadra di medici, prigionieri ovviamente, proveniva da tutta Europa. Certamente Mengele di ossessioni ne aveva tante, e una di queste erano gli occhi. Secondo le sue teorie, se l'iride del paziente fosse stato trattato con solventi, avrebbe potuto cambiare colore passando da occhi scuri a occhi chiari. E una volta morti, li estraeva esponendoli nel suo studio, come fossero trofei. Il numero di vittime del dottor Morte si aggirava attorno alle 3.000 vittime, ma il sospetto che le vittime fossero in numero maggiore non è escluso. E poi ancora sterilizzazioni, denutrizione sui neonati, studi sui nani, sugli omosessuali, sui rom. Ma la sua follia non si limitò a questo. Con il proseguire del tempo arrivò ad ipotizzare una nuova teoria, dove sarebbe stato possibile sviluppare da una sola cellula altre cellule contenenti lo stesso DNA, quello di Adolf Hitler. Per questo esperimento vennero reclutate diverse donne che venivano scelte personalmente da Mengele e condotte in un luogo ignoto. Come potrete immaginare, le caratteristiche necessarie erano gli occhi azzurri, i capelli biondi, l'appartenenza alla razza ariana da almeno 7 generazioni e una fortissima fede nel Terzo Reich. Nella prima fase dell'esperimento le donne vennero poste ad accertamenti e una volta impiantato l'embrione tenute sotto controllo. Il dottor Morte ci tenne a precisare ad ognuna di esse di non affezionarsi affatto al bambino, dato che nella seconda fase dell'esperimento e dopo la nascita dello stesso sarebbe stato affidato ad una famiglia devota al Terzo Reich e con requisiti specifici. Tuttavia la seconda fase dell'esperimento non verrà mai portato a termine. L'Armata Rossa era vicina. Mengele si assicurò di distruggere qualsiasi cosa che potesse provare il suo coinvolgimento, ad eccezione di un taccuino, che affiderà ad una ragazza in un campo, e quest'ultima, poi, la spedirà alla famiglia. Durante le prime fasi della liberazione non si conoscevano ancora tutti i nomi dei criminali nazisti e Mengele, così come tanti altri, assunse una nuova identità, quella di Fritz Hollmann. Restò in Baviera per 3 anni, finché non divenne troppo pericoloso per lui restare in Germania. Fu così che, grazie ai suoi complici, riuscì ad espatriare in Argentina il 18 luglio del 1949, sotto il nome di Helmut Gregor. La caccia al dottor Morte però iniziò anni più tardi, precisamente nel 1959, e intanto le sue tracce si persero tra l'Uruguay e il Brasile. Nessuno sa dove sia finito il dottor Morte. Provarono a concludere la faccenda riesumando nel 1985 un certo Wolfgang Gerald. E analizzando il corpo emerse compatibilità con il DNA di Mengele, ma neppure su questo ci sono prove certe. La storia di Josef Mengele si perde tra il reale e l'immaginario. Ciò che non verrà mai perduta, invece, sarà la memoria di tutte quelle vittime innocenti, sterminate dall'odio razziale e dall'ideologia nazista. L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria. Primo Levi.